Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti hanno chiesto di slide?
Buonasera Andre,
Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, da tappa e microfono, come sempre omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, siamo tornati, che è diretta conseguenza, no, fatto che sono tornato.
Sembra che, sì, esatto, che siamo nati tutti due in vacanza. Cioè, io immagino che, io penso che la gente creda che noi andiamo in vacanza insieme, che viviamo insieme.
La mano, esatto. No, in realtà, tra l'altro vacanze molto belle, sono molto contento, però capitate nel periodo peggiore possibile, perché a lavoro è il momento in cui si lavora di più nel mio business. Le finals, ho mancato la seconda giornata, che era l'ultima del campionato belga di frisbee, la squadra
stronzo
che alleno
tu, proprio stronzo tu, cioè nel senso,
no,
non è che
no stronzi Rammstein che hanno messo quella data lì, e anche un pochino, non stronzo voglio dirlo tu. Lo avete capito, vabbè, sì, insomma, ecco, comunque mai più a maggio partire, questo ormai l'abbiamo sì. Fatto
prima, però io mi sono detto
vabbè, ma dai, parto. Cosa vuoi? Sto via 12 giorni, arriveranno
la serie playoff più figa degli ultimi 73 anni.
Ho detto, dai, non è un problema, andranno per le lunghe, tutte e due, ci sarà 4-0, pum, Lakers, e poi il delirio che è successo tra Boston e Miami. E infatti il mio punto è proprio... la prima parte di questo episodio, se qualcuno ci segue su Twitter lo sa, perché Andrea, il mio collega, l'ha twittato, tra parentesi, come sempre, Andrea _ Snaddy, io SNADDY e Andband7, lui, se non ci seguite ancora, seguiteci, perché insomma, perché parliamo di basket e tendiamo a non dire stupidaggini, almeno mi permetto, senza falsa modestia, dire
ma
ciò.
Ma dipende, cioè, nel senso, io non ho avuto nemmeno
aspetta,
andare...
La correggo, non facciamo hot takes a 10 centesimi di valore, capisci che intendi? Cioè non facciamo il tweet...
Non lo so.
Però ti devi spiego, finirla. Che
ti spiego, no, perché allora, stavo ripensando l'altro giorno a un mio tweet che, vi giuro, non ho nemmeno avuto il tempo materiale per andare a cercare, cioè, proprio perché quando ho tempo rifuggo gli schermi, che dicevo, dopo le prime... credo 4 gare delle due semifinali ad Ovest, io avevo la chiara, netta sensazione, perlomeno dentro di me, che ok, la vera finale la stiamo vedendo adesso ed è Lakers Golden State. Mm-hmm, mm-hmm. E poi, e l'ho anche scritto ovviamente, e poi niente, cioè la serie dopo, Denver 4-0 sui Lakers, quindi nel senso, e quello lì per me era un mezzo take, sì, si è rivelato anche non una mezza cagata, ma una cagata intera. Cioè, quindi, nel senso, ecco, anche se poi ne parleremo, per me non era una serie da 4-0 mai, tranne in rarissime occasioni. Ma ok, sì, questo.
Quindi parliamo di questa cosa qua come prima cosa, parliamo di quello che è accaduto e che io mi sono perso e dovrò recuperare con dei condensed visti una volta finito il campionato verso luglio, e poi ovviamente facciamo un po' di finals preview per quanto si possa prevedere qualcosa in questi playoff, che sono i più incerti che io mi ricordo nella loro interezza, perché fra upset ai primi giri, ribaltoni eccetera eccetera, fare delle previsioni sicure, certe, è un po' impossibile, però insomma ci si butterà. Vabbè, iniziamo. Andre, vado via 5 minuti o 12 giorni.
Sì, esatto, 5 minuti l'arca di Noè, 5 minuti. L'ultima volta che ho fatto una vacanza di 12 giorni, probabilmente, sì. Allora, io comincerei
allora,
da...
dimmi tu. Cioè, mi
ma
spiegami.
No, ma dalla serie più bella, che è stata quella ad est, io direi. Okay. Guarda, è stata una serie molto strana in generale. Sto pensando qual è il modo migliore per descrivertela. Ma allora, io comincerei dicendo che, vabbè, ovviamente, frase stupida, ma ci sono state di fatto due serie. Non penso che ci volesse un genio del male per capirlo. C'è stata una serie nelle... prime tre partite, c'è stata una serie nelle nelle seconde tre, e poi gara 7 è stata una roba molto, molto a parte, e non lo dico proprio solo per una questione di risultati, ma per una questione di proprio di come le due squadre hanno giocato, soprattutto di come Boston ha giocato. Ecco, una cosa che voglio dire subito, che io ho avuto la sensazione in ogni gara, tranne gara 3, ogni gara che Boston fosse nettamente la squadra più forte. Cioè non un po', ma netta. Forse anche gara 7 non l'ho avuta, ma gara 7, ne parliamo dopo, è stata molto strana. Ma nettamente la squadra più forte. Cioè, per dirti, adesso sono andato ad ascoltarmi i vocali che mi mando quando guardo le gare, perché io quel mio modo di... Non riesco a fare altro ormai.
Queste conversazioni con te stesso.
Esatto, mi mando i vocali delle cose che noto. Allora, gara 1, per dirne una. Gara 1 è stata una cosa stranissima, perché prendo questa perché insomma, è abbastanza rappresentativa in realtà della serie, in questo caso gara 1. Boston ad un certo punto, quando era bella avanti, cioè, ma avanti di un vantaggio abbastanza ciccione, cioè era sicuramente in doppia cifra, a metà terzo quarto, e dopo aver eseguito bene per fino ad allora, da tutti i due lati del campo, ha avuto un due possessi di fila in attacco veramente inspiegabili, proprio da cortocircuito mentale. E dall'altra parte sono entrate dentro un paio di triple, se non sbaglio una Robinson, una Struss, se non ricordo male. Ho le due triple in testa, mi pare. Ricordo il posto dove siano state prese, non ricordo da chi. Una sicuramente Struss, l'altro mi pare Robinson. Sta di fatto che da quelle due azioni lì, avanti e indietro, Boston ha smesso completamente di eseguire dal lato difensivo. Quindi è nata un po' come, secondo me, come mezzo breakdown dal lato offensivo, ma per un lasso di tempo minuscolo. Ed è diventato un breakdown difensivo costante. Cioè il terzo quarto è stato una tragedia difensiva per i Celtics. Cioè, ma veramente una tragedia. Per me c'è un'azione che è folle. Un'azione che è folle. Che è stata, se non sbaglio, no, non sbaglio, l'azione di chiusura del terzo quarto. Terzo quarto che gli Heat hanno vinto, mi ricordo, di 25. Poi da lì non sono più volati indietro. C'è anche da dire che hanno tirato, mi pare di ricordare, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare 17 su 26 nel terzo quarto. Tipo 6 su 9 da 3. E mi pare, sono veramente a memoria, ma avevo letto questa cosa che sembrava evidente anche, a parte il fatto che hanno sbagliato poco e nulla, ma hanno sbagliato tipo 9 tiri, e in questi 9 tiri 5 volte hanno preso un rimbalzo offensivo. Cioè è stata veramente una carneficina. Ma se non ricordo male, c'è stata l'azione finale del terzo quarto. Di fatto Brogdon è corso come una pallottola sul perimetro, su una rotazione, per togliere la tripla a Cody Zeller.
Pericolosissimo tiratore.
Io questa cosa qua, guarda, proprio ho l'immagine di Brogdon che ruota e sprinta per levare la tripla a Cody Zeller, lasciando Struss libero in angolo.
Ok,
no, ma non sto scherzando. Ma questo qua è un'azione che ti c'è stata una penetrazione di non mi ricordo chi, che ha messo la difesa dei Celtics in rotazione. E Brogdon che completamente gli si è chiusa la vena. E niente, ovviamente la palla è arrivata a Struss in angolo, tripla, altra tripla, Heat avanti di mi pare 11-13 a fine terzo quarto, una roba veramente, una serie di decisioni sbagliate, folle. Per inciso, piccola parentesi su Brogdon, poi ne parleremo anche dopo. Brogdon si vedeva che giocava da più che rotto. È stato
L'ho letto e sentito proprio, nei guarda, tweet che guardavo ogni tanto.
Probabilmente insieme a Robert Williams il peggiore dei Celtics in questo. Oddio, anche Brown ha giocato male. Però Brogdon proprio lo vedevi che non stava in piedi. Cioè Brogdon veramente poverino non stava in piedi. Gara 2, guarda, per me gara 2, continuavano a parlare di difesa, per me gara 2 il problema sono state le 7000 palle perse in attacco, e in questa serie mi pare che abbiano perso 15 palle in gara 2, hanno preso 20 punti da palle perse, di questo sono sicuro, da live turnovers, una roba folle. In questa serie Jaylen Brown ha avuto grossissimi problemi nella gestione del pallone, grossissimi problemi nella gestione del pallone, e gara 2 è stato proprio il picco di tutto questo. E nonostante 15 palle perse con 20 punti da live turnover, questi qua rischiavano di vincere la gara, perché alla fine erano avanti di 7 a metà quarto quarto. E poi c'è stata la famosa scena di Grant Williams che ha svegliato Butler, no, ste stronzate qua. E perché dico che sono stronzate? No, sono stronzate perché, allora, gara 1, se tu vedi gara 1, c'era una cosa che gli Heat hanno fatto meglio dei Celtics ed è essere fisici, di fatto. Gara 2, Mazzulla rimette dentro Grant. Tu fammi domande, cioè perché ti sto adesso, no, veramente sto dando un braccione.
Finisci questa coppa e un paio di punti.
Ok. Allora, gara 2, Mazzulla rimette dentro e inserisce Grant Williams nelle rotazioni, perché le aveva levato le rotazioni nelle ultime partite contro Philadelphia e non aveva giocato in gara 1, no? Per inciso, per me è una puttanata colossale. Scusate, sto dicendo un sacco di parolacce oggi, ma sono stanco e sono veramente d'accordo con zero di quello che Mazzulla ha fatto in queste prime gare. Non capisco perché levare Grant Williams, che è probabilmente, se non il tuo difensore più intelligente, il tuo secondo difensore più intelligente, perché dopo Al Horford, secondo me capisce le rotazioni meglio di Tatum addirittura. E soprattutto è quello che ti può dare un po' di fisicità. Infatti è entrato dentro, lui ha fatto un lavoro pazzesco su Butler, ma pazzesco, cioè per tutta la gara, e quando non era su Butler, e quando, tirò di più, per me si vedeva molto la differenza rispetto a quando Tatum era su Butler. Tatum su Butler ha fatto molto bene, ma Tatum non su Butler era sempre, non ha fatto una grande serie secondo me Tatum, almeno nelle prime tre partite off ball, mentre Grant Williams off ball è stato veramente, veramente bravo. Cioè, giuro, gara 2, se voi vedete la difesa di Grant Williams, un giocatore che non ha giocato per 3 partite, se non sbaglio, lo metti dentro, gioca così, cazzo. Cioè, veramente un giocatore che io vorrei avere nella mia squadra sempre, che sarebbe nella mia rotazione playoff sempre. E poi, se credete che la partita l'abbiano persa perché Grant Williams è andato a parlare con Butler e non per le 15 palle perse, ragazzi, No, ma va bene, insomma. Poi potete ascoltare, ma ovviamente, figurati. Cioè, scusa, ti faccio una domanda. C'è Jimmy Butler, no? Ti vengono a chiedere dopo nel post partita. Ma la rissa con Grant Williams ti ha svegliato un po'? Cosa fai? Non gli dici di sì? Cioè, io personalmente, cioè, voglio dargli l'idea del galletto, di quello che non deve andare a toccare. Ma io ti dico di sì, ma io ti dico che... che senza quella avremmo, cioè non dico che avremmo perso, ma non avrei fatto, cioè meno la viola. Poi Jimmy Butler è proprio, non è l'uomo alfa, è proprio più, cioè, capito? Questo qua era uno che, adesso facciamo la battuta, so che ho letto delle polemiche su, cioè questo qua aveva messo, cioè a quanto pare era già in contatto, aveva già messo gli occhi su Shakira. Ti pare che tu gli vai a chiedere dopo una cosa del genere, ti dici, zio Bono, vuoi che non mi abbia svegliato sta roba qua? Ma io ti dico qualsiasi cosa, cioè, ti confesso di essere Gavrilo Principe, cioè, se mi chiedi una cosa. No, quindi, niente. Cioè, ragazzi, io non so cosa dirvi. 15 palle perse, 20 punti da live turnover, punto. Per inciso, allora, scusa, ultima cosa. Non... secondo me hanno anche smesso di segnare al momento sbagliato, se me lo chiedi. Per me in queste conference finals molto è stato legato a quando sono stati segnati alcuni tiri. E Tatum, che ha fatto secondo me in gara 2 una gara in attacco veramente buona, se non ricordo male non gli è entrato un tiro nel quarto quarto. È andato al ferro quelle 3-4 volte, si è preso dei liberi, se non sbaglio hanno fatto un fallo su una tripla, se non sbaglio, e l'hanno fatto un fallo una volta, cioè, però nel senso avrebbe segnato 5 punti tutti sui liberi. E questo è, cioè, alcuni tiri, ragazzi, erano veramente aperti, diamine, non li hanno segnati.
Però c'è un punto c'è un punto per vi faccio rifiatare, ci sono un paio di cose in generale. Appunto, io non ho visto le gare, quindi non spiego nulla. Però se riflettiamo a quello che già avevamo detto nella puntata scorsa, 2 settimane fa, appunto su quello che potevamo aspettarci un pochino, questa sensazione di il peggior nemico di Boston è Boston c'era, e mi sembra sia abbastanza chiaramente la causa per cui sta serie è finita così, soprattutto perché le prime 3 gare sono andate via così. L'impressione è che, allora, lo sappiamo che Boston non genera attacco di enorme qualità, genera attacco in maniera abbastanza semplice, drive and kick e tiro, e dipende in maniera spropositata dalle percentuali da 3. Quello che è un po', come dire, quello che è un po' fuori dalla gaussiana da un lato, ma anche una cosa che non puoi dare per scontato che accadrà dall'altro, è il fatto che entrino le triple, cioè che non entrino mai le triple o i tiri presi liberi. Cioè, da un lato dici, caspita, ma abbiamo costruito tiri, abbiamo avuto, che ne so, 10 triple dall'angolo libere, ne abbiamo messa una. Sta cosa qua non è normale, ed è vero. D'altro canto, se però non hai un piano B, cioè il fatto di non avere e anche questa cosa qua, in questa stazione qua, il piano B non è uno schema, non è un'esecuzione, è un giocatore che porta il basket a uno stadio un po' più banale, un po' più tribale, che è quello del prendo la palla io e la porto a casa io, che è il maschio alfa per eccellenza. Tatum ha delle gare in cui lo è assolutamente, ma ho l'impressione che Tatum, ci sono le gare in cui lo è perché va al ferro, prende i liberi, ma sono anche le gare in cui gli entra la tripla. Cioè, la gara in cui tutto gli va bene, allora è fortissimo, è uno tra i top 10, 15, 5, mettete come volete voi nell'NBA attuale. Però ho dei momenti in cui, se non entra il tiro, che sia da 3 o che sia il piazzato da midrange, l'efficacia dell'andare al ferro scende anch'essa. Ho un po' questa impressione qua. E non c'è, secondo me, nessun altro che possa prendere sta torcia e riprendere la cosa. Perché Jaylen Brown sarebbe la persona perfetta, ma Jaylen Brown è un giocatore che ti toglie le castagne dal fuoco in maniera evenemenziale, non te lo toglie sempre. Non è che puoi dargli la palla in mano e dire: senti, non c'entra un cazzo, vai tu, attacca e fai succedere qualcosa. Ci sono le gare in cui te lo fa e te le vince, ma te lo fa ed è un regalo in più, capisci? Non è una cosa che puoi pretendere che faccia. Perché stavo riflettendo anche adesso, un po' ascoltando podcast a destra manca, un po' riflettendo per i fatti miei, che non puoi dire che l'esperienza di Boston in questi playoff o anche negli ultimi anni sia fallimentare, perché sono andati avanti l'anno scorso alle finals, quest'anno
No,
sono arrivati
no,
a gara
che
7, cioè non è che puoi dire: ah, gli manca chiaramente qualcosa. Però gli manca qualcosa, perché è come la storia di Embiid. Sì,
questi qua
sono
cosa hanno
l'infortunio,
fatto?
quello che sono.
2017 Conference Finals. No, aspetta un attimo. Sì, 2017 Conference
Sì, ma ne ha
Finals.
fatto un casino.
Tatum Rookie.
Sì.
2018 Conference Finals di nuovo? O
Mi
sbaglio?
sembra. Devo andare a
Mi
cercare.
pare di
Adesso
sì.
leggo.
Adesso vado a
Vado.
memoria. 2019 e. Allora andiamo. 2023 partiamo adesso. Conference Finals. 2022 Finals. 2020 nella bolla Conference Finals. 2021 cosa hanno fatto nel 2021? No, sono
Sono
usciti presto.
usciti prima, sì,
Sono
usciti
usciti
presto.
presto. Adesso non mi ricordo. Però 2017 Conference Finals. Cioè, ne hanno
Ma
fatte.
sto caricando la
Cioè,
pagina di reference.
ne hanno fatte veramente tante, eh?
Guarda,
Tante, tante, tante.
2014-15, andiamo da lontano,
No,
eh.
no, parti da Tatum
Da
Brown.
Tatum Brown
17 Conference
hanno
Finals.
fatto 18 conference finals,
17 no?
19.
17 no?
Sì, 17 sì, conference finals,
Ah,
18 conference finals,
esatto.
19 semifinals, quindi secondo turno ad est, 20 conference finals, 21 primo turno,
Sì.
22 finali e quest'anno conference finals. Quindi, cioè, e sono andati ai playoff negli ultimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sì,
anni.
hanno
E
fatto quindi
pensato.
17, 18, 20, 22, 23, 5 conference finals nell'arco di 8 anni?
Sì, cioè è una cosa con una squadra giovane che comunque ha avuto
7
abbastanza
anni, 5 su
cambiamenti.
7! Cioè, è tantissimo, però sì, no, gli manca qualcosa, qualcosa è l'esecuzione.
Sì, il problema è che secondo me bisogna andare a.
Oltre
Cioè.
a quello che hai detto tu, ho capito quello che dici tu. Per me, non, paradossalmente, non gli serve nemmeno quel giocatore lì. Cioè, gli basterebbe
che entrassero stati tini.
Gli basterebbe riuscire in un qualche modo a trasferire quello che gli dà un Marcus Smart e levarsi dalle palle Marcus Smart. Non sto scherzando. Mm. Cioè, ma ragazzi, poi ne parleremo anche magari a 6, ma sarà mai possibile, Dio Bono, che il tiro per vincerla se lo prende Marcus Smart?
È una cosa accaduta molto spesso anche nella storia recente di questa squadra. Oh, cioè
ma per come sono andate gara 5, gara 6 e per la storia dei Celtics avrei avuto almeno 3 giocatori prima di Smart. Perché Tatum è il primo. E per come ha giocato gara 5 e gara 6, White doveva essere il secondo. E Brown comunque rimane Brown. Sì, anche sì, se sì, specie. Sì. Diabono, non può prendersi una tripla. Scusa.
No, no, ma ti capisco, è un discorso che resta attuale, cioè, anche adesso, sai, ascoltavo prima Lowe e Pelton, che sono un podcast uscito ieri o stamattina, e dicevano, ma adesso cosa facciamo, perché arriva il momento dei rinnovi, bisogna rifirmare, eccetera. Il punto è che, sai, forse veramente la soluzione più facile, tra virgolette, è liberarsi di Smart, cioè non più facile ma più sicura, liberarsi di Smart. Ma togli Smart, però sto spiegando qua, non c'ha più un leader vero. Questo è il problema, perché Brown, il Max, per come ha giocato fino adesso, non mi sento di dirgli no, non te lo meriti, ti mando via.
No, devi darglielo
a parte che devi darglielo, però ti ha fatto abbastanza partite vincenti nei playoff per dargli la fiducia di sto Max qua.
Sì, ma poi è palese che adesso avesse sta roba qua della mano che gli desse fastidio, soprattutto in sta serie qua. Cioè, l'hanno cercato di renderlo un portatore di palla e si è visto, non stava bene con quella mano lì. Cioè, possiamo girarci attorno, ma ragazzi, alla fine sta qua una serie che è stata decisa dagli infortuni. Di nuovo, torniamo a parlare di quello, però Brogdon, impatto gigantesco. Brown, chiaramente, aveva difficoltà a palleggiare, e soprattutto in gara 7, quella che l'ha decisa è che Tatum si è scavigliato alla prima azione. Cioè, Tatum là fuori sembrava, cioè, Bambi sul ghiaccio. In
sì,
difesa,
sì, sì, chiaro. Ho difesa. Visto un paio di highlights all'aeroporto prima di ritornare.
E guarda, io su Tatum, sai che non adoro Tatum, come proprio come concetto di giocatore, per quanto lo riconosco sia fortissimo, insomma. Non adoro Tatum come concetto di giocatore. Una cosa che non mi sentirai mai dire su Tatum è quando deve esserci, non c'è. Perché Tatum ha praticamente sempre risposto presente. In Elimination Games, in gare 7, in quasi sempre risposto presente. Quindi gli ha elevato l'ancora. E dall'altra parte, sì, vabbè, gli manca Irro, ragazzi, sono d'accordissimo. Gli manca. Però sapete che è quasi un blessing in disguise. Cioè,
ci ho pensato tanto a sta roba qua anch'io.
Io, ma questa cosa qua l'ho scritta su Twitter, ne possiamo parlare anche, ma. Ripeto, per me l'insegnamento, vabbè, oltre cose che sapevo già, tra virgolette, l'insegnamento, lo sapevo di nuovo già, ma me l'ha ricordato ancora di più, di questi playoff è che il contesto conta. Cioè, Duncan Robinson, ripeto, un anno fa non vedeva il campo, adesso non hai Irro, quindi hai un difensore non buono in campo in meno, ti puoi permettere un altro non difensore. Spesso quel difensore lì è Duncan Robinson, quel non difensore lì è Duncan Robinson, e questo ha sbloccato una quantità di possibilità notevoli delle lineup con Strus e Robinson in campo, che peraltro, se ti ricordi, iniziano, dicevo, guardate che Spoelstra sta giocando con Robinson e Strus in campo insieme, sta sperimentando questa roba qua, e gli è tornata utile alla fine, e questo ha sbloccato, non so, per dirne una, ha sbloccato Caleb Martin, che è andato al ferro come un demonio, Dio Bono, oltre che tirare da 3 con percentuali da il robot giapponese, quello che tira e, no, ha sbloccato Gabe Vincent, che fino a quando si è fatto male andava al ferro come quando voleva, una serie di cose. Quindi voglio dire, poi ovviamente c'è chi è bravo a prendere queste cose, questi infortuni, e a girarli come, no, come dicono i Simpson, crisi opportunità, quindi prendere una crisi e girarla come opportunità. E chi invece c'ha il Brogdon rotto, continui a giocare Brogdon, non provi nemmeno Hauser, nemmeno praticamente per sbaglio, le più possibilità, più non lo so, quindi ovviamente è solo merito di Spoelstra, però questo è di fatto.
Sì, sì, Miami ha tirato con il 43% da 3 di squadra contro il 30% da 3 di Boston.
Ragazzi, contando 13 punti di net rating circa. Di differenza.
Sì.
Da questa cosa qua emergono circa 13 punti di differenza di net rating.
Sì, non è poco. Non è poco. Poi non è poco ed è anche abbastanza un'anomalia, nel senso che non tanto per Miami che può beccarti la serie e tira bene, ma per Boston che appunto costruisce il suo gioco dai tiri da tre sugli scarichi, quindi in teoria in ritmo e molto spesso liberi e molto spesso in zona del campo buone, anche perché Spoelstra va a zona, la zona se l'attacchi bene ha il tiro dall'angolo da tre libero. Però sono andato a vedere 23% da 3 di Tatum in sta serie, 16% da 3 di Jaylen Brown in sta serie, 49% di Derrick White, 36% Smart, Horford 28, Brogdon 16.
Poi, poi posso dire una cosa, le stavo parlando l'altra sera, tra l'altro salutiamo se ci sta ascoltando, con Carlo Finetti, col coach dell'APU di Udine, che l'ho trovato per strada, siamo trovati a parlare. E lui mi diceva, stavamo parlando della motion di Boston. Cioè abbiamo parlato, lui mi diceva, se Boston passa, li vedo molto bene contro Denver. Perché? Perché sono, per una serie di ragioni, e abbiamo parlato della five out di Boston, un attimo. E, una cosa che mi è rimasto, che mi è rimasto in testa, no? Che appunto lui l'ha definita innanzitutto come motion. E io cazzo, non avevo riflettuto sul fatto che in realtà è esattamente una motion, perché è una read and react, giocano con drive and kick, ma è una read and react. La cosa che io non l'avevo mai nemmeno configurata come una
scusami Andre, per chi non sapesse, glossarietto rapido: read and react, leggi e reagisci, vuol dire un sistema d'attacco che si basa non su degli schemi precisissimi previsti al millimetro, ma su una serie di giochi, di principi di gioco. Fai l'aria sulla quarta corda. No, che poi se Rob ci ascolta, ciao Rob, mi correggerà ovviamente. Ma insomma, no, il discorso è molto improvvisazione come attacco. Vuol dire che abbiamo dei principi semplici, li eseguiamo rapidamente, quindi facciamo girare sta palla o tiriamo o penetriamo, però l'idea è leggiamo cosa c'è dalla difesa. Se io attacco, mi lascia lo spazio di qua, vado di qua, se c'è passaggio di là, do passaggio di là, anche se lo schema non lo prevede per forza, ecco. Quindi è uno stile di gioco che ti permette di essere molto malleabile e di adattarti a delle difese che ti mostrano, tra virgolette, del certi tipi di facce. D'altro canto non hai un lavoro di, come dire, di costruzione secondaria. Se non funziona la prima azione, devi provare a andare
Esatto, il punto era che io non la pensavo nella mia testa come una motion. Pensavo come una five out, perché io quando penso ad una motion io penso a Denver, io penso a Boston sotto, nella mia ignoranza, perché so di stare sbagliando e so che c'aveva ragione il coach. Io penso a giocatori che fanno cose lontane dalla palla,
sì,
che muovono altri giocatori di mezzo metro e impediscono un aiuto due giri della palla dopo, Dio buono.
Sì.
E io queste cose qua le vedevo nella Boston di Brad Stevens, le vedevo anche parzialmente nella Boston di Udoka, non le ho viste mai nella Boston di Mazzulla quest'anno. Le vedo un po' di più, e di nuovo per me è allucinante che questo qua non giochi, quando gioca Grant Williams. Grant Williams è quello che, ok, quindi mi metto qua, così quando arriva l'aiuto questo qua si sfranta sulla mia spalla sinistra e rimane lì, no? E questa cosa qua non l'avevo nemmeno mi sono sembrati un attacco relativo, per quanto i punti di forza sarebbero matchati perfettamente con le debolezze difensive di Denver, e quindi di nuovo ero d'accordo col coach, per me sono risultati essere in questi playoff un attacco prevedibile. Se io avessi dovuto definire i Celtics, li avrei definiti come prevedibili, e guarda caso per me l'imprevedibilità è il marchio di fabbrica delle due squadre che sono arrivate alle finals. Ora non voglio trarre.
Non è una legge.
Non è una legge. Poi parleremo dopo anche di come sono arrivati queste due quali finals. Però sono. No? Cioè, Miami, non sai mai, Dio buono, come prenderli. Perché per dirti, Duncan Robinson non è uno che si prende la tripla dal palleggio, ma tu giochi l'azione secondaria, cioè difendi l'azione secondaria, pick and roll Robinson Adebayo, che è venuto fuori dopo che hai fatto la rotazione perfetta e hai levato il catch and shoot a Duncan Robinson, ok? Mm. Giochi tutto a perfezione, levi il catch and shoot, ti ritrovi il gioco secondario con Adebayo che ti porta fuori, riparte il pick and roll, no? Robinson non si prende quasi mai una tripla dal palleggio in quelle occasioni lì, però ogni tanto, così, per il gusto di... non puoi passarmi sempre sotto, non puoi cercare di fare il fronting su Adebayo, non puoi cercare di levargli il passaggio, sai cosa faccio? Prendo la tripla dal palleggio. Sta roba qua, oh, gira la scherzala, cos'era? Era gara 6. Rischiavano di vincere gara 6 per due triple dal palleggio di Duncan Robinson, che è una roba che non vedi spesso.
Però c'è questa... No, ma capisco che intendi, perché forse abbiamo un po' un'idea, anche perché state abituati al concetto di motion, che era una motion nobile, cioè uno, la Golden State, due, la Boston di Brad Stevens, cioè questa idea del... c'è tanta azione che accade lontano dalla palla e c'è un fulcro di passaggio che è dalla punta. Mm-hmm. E poi il vantaggio si crea solo per i movimenti di uomo lontano dalla palla e poi si moltiplica con il passaggio. Mm-hmm. La cosa è diversa, cioè la Boston di Mazzulla fa una motion al contrario, cioè il vantaggio parte dalla palla.
Motion al contrario. Questo mi ricorda quando una persona, non farò il nome, ebbe a dire che, ma questo è razzismo al contrario, dei neri che andavano contro i bianchi. Cioè, ma cosa stai dicendo?
Ecco, questa motion al contrario di Mazzulla, cioè il vantaggio nasce dalla palla. E poi si concretizza, sì o no, dagli uomini lontano dalla palla. Il problema è che c'è meno, io vedo meno lavoro di costruzione di vantaggio, perché non, cioè, ce n'è di meno, innegabilmente, lontano dalla palla. Quindi, chiaro che la difesa non è così tanto in difficoltà, perché può seguire la palla senza perdere dall'altro lato. Questo è il punto, ok?
Molto d'accordo.
Questa è la cosa.
Comunque, scusami, la seconda parte della serie, poi perché questa qua sarebbe però molto bella.
Sì.
Semplicemente, secondo me, i Celtics hanno fatto un lavoro ottimo nel portare gli aiuti primariamente su Butler. Mm. E hanno di fatto incasinato Butler. Quindi capisco le... Ho letto delle critiche a Butler, ho letto delle cose... Semplicemente, ragazzi, secondo me i Celtics hanno tirato fuori tre partite difensivamente eccelse, con un'identità che non era quella della Celtics, della Boston, scusami, dell'anno scorso, che era un'identità switch heavy, con molto pre-switching, tenere sempre Rob Williams lontano dall'azione, mm-hmm. bla bla bla, in aiuto. Era una... switchiamo solamente determinate cose quando possiamo permettercelo, e soprattutto portiamo i raddoppi costantemente dal lato cieco benissimo, aiutiamo ma non aiutiamo, a volte te ne mandiamo due, a volte ti facciamo giocare in single coverage, a volte sono stati bravissimi. Quindi per me non è tanto un problema di Jimmy Butler quanto veramente Boston, che ha fatto tre partite da Boston e le ha vinte, cioè in difesa, e le ha vinte nonostante in attacco, ragazzi, non abbia... Perché gara 5 è l'unica che ha giocato bene in attacco Boston, Come dicevi te, ha tirato col 30%. Cioè gara 6, gara 6 l'hanno vinta, ma gara 6 hanno tirato male, ma male, cazzo. Cioè, una roba...
Altra gara che poteva veramente... Cioè, ok, gesto for the ages di Derrick White con il recupero, il rimbalzo, il canestro.
Contentissimo.
Bellissimo, però è vero che, cioè, l'hanno comunque... Cioè, potevano perderla come potevano vincerla molto più facilmente. Cioè, è stata una serie strana. Te lo e dico poi, io che non l'ho vista.
E gara 7, guarda, gara 7, la sensazione era che se tu prendevi, cioè, veramente un giocatore di A1 caldo in quel momento, te l'avrebbe potuta vincere lui. Non sto scherzando. E cioè, alla fine quella partita lì. Il migliore in campo, per quanto io non arrivo a dire Caleb Martin doveva essere, ho sentito dirlo anche da Ben Taylor,
che doveva vincere lui il premio di miglior giocatore delle Eastern Conference.
Secondo me è una stretch, è un po' un tirare, cioè, io adoro Ben Taylor, lo sapete, però secondo me questo qua, dire una cosa del genere, e so che è un po' una provocazione, è come dire, è continuare a non capire perché gli Heat siano così forti durante i playoff. Perché Jimmy Butler fa 73 cose in ogni azione da 24 secondi che, Dio buono, ti fanno arrivare alla fine a fare canestro o a non far fare canestro dall'altra parte. Quindi, mentre Caleb Martin, per quanto a me piaccia molto, sapete, scrivevo di Caleb Martin 2 anni fa, io per dire, sto qua è uno che dà rotazione di playoff sicuro, sto qua è uno che dovrebbero pagarlo, sto qua eccetera eccetera eccetera. Caleb Martin è un giocatore semplice, cioè...
Ma io ho avuto l'impressione da esterno, dimmi quanto sono lontano dalla verità, che Caleb Martin, con tutto quello che si merita di questa serie, però non gli tolgo nulla, ma è un... intanto è un finalizzatore, cioè il vantaggio è creato dagli altri, io sono bravo a finalizzarlo col giusto guizzo.
Giusto,
ma mi ricorda molto... quando negli scorsi anni c'è stato un momento di grande appreciation per Kelly Oubre Jr.
Sì.
Cioè il miglior Kelly Oubre Jr. è questo Martin, Caleb Martin qui, cioè
Kelly
quel Oubre giocatore
Jr., Kelly Oubre Jr. adesso dico una cosa, è più forte di il miglior Kelly Oubre Jr. è più forte di questo.
Ok, ci stiamo arrivando, perché il mio punto è ok, ma questo qua è un giocatore, a parte che sono simili, tutti e due secchi, lunghi, corrono, ma è il tipico giocatore che è molto attivo senza palla, che si fa trovare pronto sui tiri, che è concreto, che slasha e attacca al ferro, ma che fa fruttificare il lavoro di creazione del vantaggio di altri, che non è un difetto, è una cosa positiva.
Cioè,
però nel senso, non penso che Caleb Martin sia un giocatore a cui dai la palla in mano per poter creare qualcosa.
Quindi, dire che un
cane... Bravo lui, ma...
Per me il misconcetto è dire che Butler non crea... Il misconcetto, sì.
Sì, vabbè,
misconception. È che dire che Butler non crea... Cioè, ha detto, in questa serie, ad esempio, Butler non è che abbia creato così tanto. Vuol dire, ma non è vero, minimamente. Cioè, per me, uno che crea per gli altri, per dirne una, è Bam Adebayo. Cioè, uno non crea necessariamente col passaggio o con l'assist o con l'occhi assist o nemmeno con l'off ball gravity. Uno lo crea anche con movimenti lontani dalla palla. Faccio per dirne una. Aaron Gordon sta creando un grande vantaggio per gli altri in questi playoff. Grande. Soprattutto contro i Lakers. Si è visto qual è l'intelligenza cestistica di Aaron Gordon. Secondo me. Mi frustra ogni tanto sentire dire queste cose da persone che in realtà capiscono tantissimo di basket, molto più di me. Però ecco, se volete fare un hot take, secondo me proprio, cioè dite, oh, sto qua è un hot take, io non lo direi veramente, cioè non lo penso veramente, però cioè questo Cristiano ha tirato 60-49-88, Dio bono. Cioè 60-49-88. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ecco. Voglio dire, ma poi 49. Ma tu hai visto le triple che ha messo Caleb Martin?
Sì.
Cioè, ha messo fade away, step back free. Cioè, nel senso, poi capisci, se me lo fa, se sta roba qua me lo fa tornando a dire, no, visto che insomma, in qualche punto ha fatto Booker, ha fatto una run playoff incredibile. Se me fa Booker ste robe qua, dico, cazzo è Booker. Come definisci Booker? Shotmaker. Se hai capito, Booker le fa. Se me ne fa Caleb Martin.
Sì, non è fortuna, non è caso, però non è neanche una cosa che ti aspetti da lui per forza, ecco, quindi, cioè, è il cinquantello di Corey Brewer fatto senza triple, sono
ragazzi,
queste cose qua.
Io mi spingo a dire che se Caleb Martin fa 60-49-90, probabilmente gli Heat vincono anche le panne. mi spingo in questa ball prediction super hot take.
Però è vero che, per chiudere il discorso e poi passiamo ai Lakers e a Denver, secondo me c'è una cosa da dire, che è, a parte, non stiamo a fare narrative facili, ma è ovvio che la squadra che ha più scollamento fra le prestazioni in regola e i playoff è Miami, ormai evidentemente da anni ce lo dimostra. Ritornando sul punto di come si crea vantaggio, ma c'è un punto ulteriore, cioè che forse Butler è il giocatore di tutta la Lega la cui creazione di vantaggio è meno proporzionale ai punti segnati. Cioè, Butler può fartela vincere facendo 8 punti. Nelle gare rare in cui LeBron nei playoff faceva 8, 10, 12, 15 punti, la squadra perdeva sempre. Butler ho l'impressione che fa talmente tante cose, che può essere un blocco, un tagliafuori, un taglio aggressivo, un andare a rompere le balle in attacco, un giocare con la regola, uno strattonare. Cioè, proprio... cioè, che anche se non produce, vai a vedere le statistiche, dice vabbè, partita mediocre, te l'ha fatta vincere lui perché ha creato vantaggio per gli altri. Questo,
ragazzi, questo... per inciso, questa squadra qua ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto gioca con tre che capiscono il basket ad un livello folle, che sono Lauri, Butler e Adebayo.
E qui torniamo a fare i discorsi che facciamo nel 2019, quando dicevamo state attenti alle squadre intelligenti.
Il quarto è uno tra Robinson e Strus, che Dio Madonna sono top 7-8 tiratori di movimento della Lega, attenzione che richiamano. Oh, se sei un buono slasher come quinto, riesci a mettere palla a terra ad andare al ferro e poi ti entra anche, cioè, già così, ti entra anche il tiro da tre al 49%. Nel senso... non è complicato, voglio dire, è come dire, oh ragazzi, ho fatto una torta buonissima, gli ingredienti migliori di sto pianeta, e poi, vabbè, mi ero messo a farla lì fuori, è passato Vissani, mi ha chiesto, vuoi un caffè? Sì, io mi ho visto, facevo la torta, si è messo a farla lui per me, io gli ho messo sopra lo zucchero a velo, cioè, praticamente siamo a quei livelli lì, voglio dire, bravo Caleb Martin, che è stato il secondo giocatore degli Heat in sta serie, però, insomma, Dio Bonino, no?
Sì, ecco. Calma prima di dargli i premi, ecco. Come se avesse creato lui, sì. Allora, dall'altra parte, rapidi che prendiamo alla preview finals. Com'è possibile che sia finita 4-0?
Per me non era un 4-0. Ci sono state diverse gare, secondo me, nella serie che i Celtics che i Lakers potevano vincere. Guarda, allora, premessa, questa serie qua, a me non piace Malone. Non piace come allenatore Malone, non piace come persona Malone. Cioè proprio Malone, io I despise.
La Madonna, parole dure di un uomo davvero strano.
Ma non mi piace, perché sto machismo da camerata a sta cosa lì, trova piacere, cioè, per dirne una, adesso quando parlo così, chiaramente dopo una giornata di lavoro, parliamo, sto parlando con Andre, con mio amico, prima mi scappa la parolaccia. Se io fossi, no, magari, Malone, cioè lui proprio usa la parolaccia per ottenere quell'effetto dal pubblico, no?
Pesantina sta cosa.
Sì, esatto, quindi quando gli dici, but that was the Suns owner, I don't give a shit. Ok, va bene, bravo, hai vinto tu, cioè indubbiamente è l'uccello più lungo del mio. Cioè, questa è la realtà, no? Cioè, proprio,
bravo, complimenti.
Cioè, cosa devo dirti? Cioè, è una cosa, no? Mi sembra veramente da uomo primale, lui agisce da uomo primale, e lo capisco, verosimilmente deve agire così perché è una squadra dove gli manca veramente la bestia e quindi deve fare lui la bestia. Credo sia quello, in realtà la faceva anche quando aveva Best in squadra, quindi non lo so se sia veramente quello, ma lui ha questo ruolo qua, quest'anno qua, che è fare la bestia, perché gli manca la bestia. Va benissimo, a me non piace come atteggiamento, ma lo capisco, lo apprezzo, e soprattutto a me non piace come allenatore, lo trovo uno lento ad aggiustare, e io ritengo tuttora che di aggiustamenti ne abbia fatti pochi, per non dire nulla, in questa post-season, e gli sia andato, poi ne parleremo, ma io penso sia andato veramente tutto molto 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 bene a questi Nuggets. Però questa serie qua, siccome è una serie che ha validato la run, mi spiego, gara 1 per me è una gara, cioè, allora, nonostante Malone non mi piaccia, per me ha distrutto Ham in questa serie. Gara 1, e la starting lineup dei Lakers è un disastro, però secondo me Ham credeva di poterla strappare per, magari, di, non so, per qualche ragione, e Russell e Evan, Russell l'hanno distrutto dall'altra parte in difesa, e se non gli entra il tiro, cosa giochi a fare Russell? E Vanderbilt l'hanno completamente ignorato in attacco. Per me sia Russell che Vanderbilt sono stati ingiocabili in questa serie. E soprattutto ha lasciato per tre quarti Dio bono Anthony Davis su Jokic. Cioè, bambini, non devi farlo. Non devi farlo. E fondamentalmente ha continuato a non portare aiuti a lasciare Jokic in single coverage contro Davis.
Ma sbaglio? Scusami, ti interrompo così perché sì. Io avevo un punto. Ho guardato la serie Phoenix-Denver, ovviamente, non ho visto questa qui, ma io avevo un punto. Cioè, il mio punto di base era quando dissi, addirittura all'inizio proprio dei playoff, quando ne parlammo qua, io dissi questi playoff qua sono il banco di prova per Memphis, per vedere se può andare su o inizia ad andare giù, e Denver, per vedere se andare su e giù. Soprattutto perché Denver, se sono tutti sani, sono una forza, eccetera. Il grosso dubbio qual era? Era ormai 2-3 anni di playoff che Phoenix l'anno scorso, e i Lakers durante nella bolla, eccetera, eccetera, che la ricetta per mettere in difficoltà Denver è portare Jokic fuori sul pick and roll, obbligarlo a star su e vivere di te.
Non ho l'impressione. Fatto nessuno!
Non l'ha fatto nessuno, siamo d'accordo. Non l'ha fatto nessuno,
ma allora questa cosa qua, ma infatti questo è esattamente quello che dico quando dico, vabbè, facciamo adesso questo discorso della fortuna, ma poi voglio dare veramente tanti fiori a Denver perché insomma ha fatto una gran serie.
No, per l'amor di Dio.
Ripeto, questa qua per me è una serie che valida una playoff run. Però, allora, saremo noiosi, saremo, però, ricordate, arriva in finale chi è più fortunato. Cioè, allora, certo. Per dirne una, Miami, facciamo un recap. Contro Milwaukee si infortuna il giocatore più forte del pianeta, cioè questa cosa, ok, che praticamente è Antetokounmpo levato fuori dalla serie, oltre a tirare col non mi ricordo quanto per cento, vabbè, insomma, ho detto, sono 43% nella run playoff, ecco, seems like a reach. Seconda serie trovano la squadra meno da playoff che ci fosse di questi, no? Quindi trovato gli Heat,
i Knicks.
E poi hanno beccato Boston, oggettivamente molto acciaccata. Hanno beccato Boston con che senza l'infortunio di Tatum probabilmente riesce addirittura a vincere in gara 7, perché Tatum in gara 7 è completamente inabile, senza Brogdon. Proprio zero Brogdon era messo malissimo, e con Brown che aveva veramente difficoltà, cioè vedevi che aveva un po' di difficoltà a palleggiare, un po' tanta anche, ecco. Quindi, poi per amor di Dio, mi direte Irro, in realtà Irro, insisto, secondo me è stato più...
Sì, abbiamo detto, cioè ti ha tolto tanto, ma che ti ha sbloccato tante altre cose.
Cioè, Miami vince, non dà di scemo nella seconda metà del primo play-in contro gli Hawks, Miami trova i Celtics al primo turno, verosimilmente non passa al primo turno. Cioè, per dire, cioè proprio, ma veramente per fare proprio la...
E non sì, voglio... senza nulla togliere a Miami,
senza
ovviamente.
Senza nulla togliere a Miami, che c'è Brown che fa difficoltà a palleggiare, va bene, Brown, tu diventi il playmaker de facto stasera,
certo,
qua.
Cioè,
ma io non voglio togliere nulla, assolutamente. Brogdon non riesce a tenere nessuno, tiriamo dentro Brogdon in ogni azione in cui... 10 minuti in cui è in campo, e via avanti così. Tatum non cammina... Tatum è stato portato dentro ogni azione in gara 7, ma va benissimo così, bisogna essere spettacolari, bisogna essere degli squali, ma è giusto, però è anche giusto riconoscere che ci sia un lato di fortuna, ecco, quando becchi due volte due squadre più forti le trovi molto più rotte di te. Dall'altro lato, Denver si è trovata me lo faceva facendo notare Naya, che salutiamo, l'altro giorno. Denver, cioè, avrà fatto una run playoff in cui alla fine rischia di vincere un titolo avendo eliminato 2 ottavi seed, 1 settimo seed e 1 quarto seed senza giocatore che la metteva più in difficoltà, tra virgolette, come si è visto in gara 2. Cioè, no, e tu ridi, tu stai ridendo, ma è vero?
Quante volte? Sì,
cioè, no? E tu stai ridendo, adesso voi lo potete vedere, ma Andrea si sta pisciando.
No, ma, cioè, sì, però sì, cioè, non puoi, alla fin fine ne abbiamo parlato.
Ma aspetta,
cioè...
aspetta un attimo, vabbè. L'ottavo seed gli mancava, gli mancava Nazrid e gli mancava McDaniel. Si mancava,
peraltro, cioè, sono gli unici due che avrebbero potuto dare un po' di fastidio.
Che erano andato così e, vabbè, quindi non dico che vincevano la serie, ma dicevo che magari facciamo 4-2, e vabbè, questo... contro i Suns
senza
me,
Paul,
per me sì, per l'amor di Dio, ripeto cosa che dico sempre, gli infortuni vanno messi in conto. Se tu sei i Suns devi mettere in conto che è circa il 50-60% di possibilità che Paul si infortuni durante la playoff, però tu avversario devi avere il culo di beccare la serie in cui si infortuni
in
Paul,
in cui si infortuna, certo.
Quindi, cioè, dico, hanno beccato il culo di beccare Paul infortunato, che adesso non voglio dire, ma io gara 2 me la ricordo fino a quando si era fatto male Paul, e Denver non aveva capito nulla dal lato difensivo, nulla dal lato difensivo, quindi proprio zero. E poi dopo in gara 3, gara 4 c'è sempre la sensazione che comunque fosse più che altro shot making per i Suns, ma insomma gli ha levato un gran tanto, ecco. E, ripeto, più che sfortuna per i Suns, che è fortuna per i Nuggets. E poi alle finals ti arrivano dei Lakers assolutamente spompati. Cioè, io vi, ragazzi, gara 2 è una gara che i Lakers ad aprile, alla prima serie di playoff, vincono, vi giuro, 97 volte su 100. Cioè, anche se Murray esplode. Non so se hai visto gara 2. Gara 2 praticamente...
No, non ancora.
LeBron fa una partita pazzesca per tre quarti. Va al ferro come quando vuole. Come quando vuole per tre quarti. Smesso di andare al ferro nel quarto quarto. Non aveva più. E gli è esploso Murray, basta, hanno smesso di creare tiri buoni. Chiama un timeout Ham per due azioni, LeBron va al ferro di nuovo. Poi smette di andare al ferro di nuovo. Morto, spompato. Cioè, per dire, no? Ci vuole anche la fortuna, questa roba qua. Lakers che beccano, adesso non so, voglio andare a vedere la... Ma Lakers che beccano una serie al tiro non buona, 35%, altri tirano col 40%, sembra di... Ma sono altri 5 punti, quindi direi, è costruzione del roster. Sì, ma... Capito? Non è andata male mezza. Denver ha una rotazione, si parlava della rotazione corta di Suns. Denver per me è una rotazione ancora più corta di quella dei Suns, ragazzi. Denver ha 7 giocatori più mezzo giocatore. Non si è nemmeno staccato un pelo del naso qualcuno ai playoff.
No, è vero.
Cioè, ragazzi, possiamo andare avanti, ma ci vuole, bisogna essere bravi e fortunati. Queste due squadre, secondo te, sono state per me le due migliori squadre dei playoff fino ad ora. Si può anche dire sono state fortunate, cioè non muore nessuno.
Sì. No, ma si deve, cioè nel senso abbiamo parlato dei vari fattori che era direttamente tratto dal mio modo di prendere appunti, ma hai il fattore tattico, hai il fattore umano, hai il fattore random, e nel fattore random c'è anche un fattore random che si estende sulla serie o sulla run playoff. Cioè, che non vuol dire che, come sempre, ognuno ha un peso specifico diverso, però come Butler ti fa vincere una gara segnando 12 punti e facendo altre cose, puoi vincere una serie giocata con le unghie e con i denti, ma perché ti sono entrati dei tiri che normalmente non ti entrano, o agli altri sono usciti dei tiri che ovviamente non gli escono, o all'altro gli si è spaccata la mano e non riesce a palleggiare bene, cioè nel senso... Che ci sta, perché è lo sport, perché se vincesse la più forte sempre e comunque... Non stiamo neanche a giocare, facciamo il calcolino, le probabilità, eccetera. E come dice Schneider, come me, a Holly e Benji, gli dice nel calcio, e vale anche nel basket, non vince il più forte, ma chi vince è il più forte. Ma ed sì, è giustissimo, sì, così. Sì, sì. Cioè...
Ma guarda, io adesso veramente vado a memoria, io ti giuro adesso non ricordo, perché adesso comincio ad essere...
Ho citato Holly e Benji comunque, ci rendiamo conto, perché The End on Podcast è anche cultura.
Sì, esatto, Capitan Tsubasa. Esatto. Stavo parlando l'altro giorno con un mio amico, dicevamo per chi fa il tifo, le finals, bla bla bla, lui diceva, io faccio il tifo per Jimmy perché Jokic avrà altre possibilità. Jokic è il classico che ti porta la squadra a... finché sei Jokic sei una contender, ed è vero, indubbiamente vero. E poi c'è lui diceva, come Duncan, come Dirk, no? E faccio, sì, è vero, però Dirk, sì. Cioè... Dirk,
sì, però Dirk l'ha vinta quel rotto della cuffia, cioè.
Ma anche con qualcos'altro di rotto, gliel'ho anche detto, no? E lui mi fa, sì, però alla fine l'ha vinto. E effettivamente, sì, è vero, il concetto è, se tu sei contender per 10-12 anni, l'anno che vai bene lo trovi, l'anno che ti va dritto lo trovi. Però ragazzi, io ricordo sempre, Dirk si pensa sempre alla shooting luck, si pensa sempre... Io adesso il rischio di... Ma... Ginobili, cioè gli Spurs quell'anno lì, ragazzi, erano una macchina da guerra folle. Ginobili, questo qua non se lo ricorda quasi nessuno. Ginobili rimase incastrato col gomito su un blocco tipo un mese prima dei playoff, se non sbaglio, e gli uscì la spalla, arrivò ai playoff che non stava in piedi. Ma San Antonio quell'anno lì avrebbe proprio macinato gli altri. Cioè San Antonio era nettamente la squadra più forte quell'anno lì. Immaginate una squadra come San Antonio che arriva con l'esperienza di San Antonio e tipo, forse non dico che sia la San Antonio più forte che abbia visto però era veramente forte. Nessuno pensa a quell'infortunio lì come un infortunio che ha cambiato le cose, perché non è nemmeno successo ai playoff.
Certo.
Ma no, ma per dire, cioè,
no, poi sai cos'è? Poi c'è un'altra cosa da dire, e secondo me ci stiamo rendendo conto sempre di più, e il basket di oggi sta accelerando.
Cioè, io che dico cose belle sugli Spurs.
Ecco, intanto, ragazzi. No, ma il punto è, io capisco il discorso fatto dal tuo amico del finché c'hai questo giocatore qua sei una contender. Però molto spesso ci si accorge che la finestra si è chiusa solo dopo che è chiusa. Cioè, e ho l'impressione che il basket di oggi, visto che sta aumentando moltissimo la conoscenza del basket e i modi per segnare, perché la conoscenza interna degli esperti di basket, dei fanatici, è a livelli altissimi come non era stato mai prima, queste finestre sono cortissime secondo me. E quindi è vero che avere uno come Jokic ti garantisce tra virgolette automaticamente una contender, però Dio buono, pensa a questa serie qua con Michael Porter Jr. ancora infortunato, che era un rischio possibile, non hai il suo aiuto, non lo hai in aiuto sotto il ferro, quindi devi, non puoi giocare, non puoi far giocare nel ruolo che gli è più congeniale, non ti mette, non hai un corpo, cioè sì, Jokic ti garantisce X vittorie, come Embiid, come Antetokounmpo. Embiid ne ha vinti 0, Antetokounmpo ne ha vinti 1. Cioè, attenzione anche al dare per scontato che è chiaro che se vai a vedere l'età dici Miami, se non vince quest'anno qua più difficile la vinca l'anno prossimo, invece Denver può ritornare e va benissimo così. Però attenzione anche a dar per scontato che, perché
no, questi playoff qua non... No, ma io non do, infatti, io appunto della parrocchia non do per scontato, quindi...
No, cioè la verità è che Denver deve andare e deve vincerla 4-0 o 4-1. Cioè deve andare col mindset di...
Sì, allora parliamo un attimino prima della... No, ma anche per me. Vabbè, allora, comunque, torniamo un attimo alle Western Conference Finals. Per dirti, gara 1, da quando ha fatto una cosa che... Chiunque aveva pensato, Dio buono, chiunque avesse ha visto una palla arancione, mettere Hachimura su Jokic e lasciare Davis come roamer, punto. Beh,
sì.
Non hai nessuno. Cioè... Jokic non viene disturbato da... Jokic è grande e grosso, Jokic in post, porta in post chiunque. Jokic viene disturbato unicamente dalla lunghezza, da nient'altro viene disturbato, dalla lunghezza. Questa è la ragione per cui oltretutto Gobert, vabbè che è anche forte in post Gobert, ma questa è la ragione per cui Gobert è il miglior difensore su Jokic, o per cui potenzialmente Ayton poteva essere un ottimo difensore, è stato un ottimo difensore su Jokic due anni fa, tre anni fa, quello che era. Quindi... Se tu, cioè, non hai nessuno che gli possa veramente dare fastidio a roster, mettigli addosso a Cimura, almeno ti tieni il Cristo Dio in aiuto, ti tieni Davis,
sì, anche,
in aiuto.
Anche perché se c'è una roba che non sa fare Jokic è saltare. Quindi se sì, lo vuoi sì, contrastare, contrasti sulla verticalità. Cioè, Nick Melli, ciao Nick, quando l'ha stoppato...
Sì.
L'ha stoppato andando in verticale, non l'ha stoppato dandogli spallate e sbilanciando, l'ha stoppato perché ha preso il tempo e è andato su dritto come un fusibile, e un fusibile non è dritto, e Jokic che è andato su non salta abbastanza per passare sopra, sì. Anthony Davis che ha la parabola alta e salta mentre tira non riesce a stopparlo allo stesso modo, sì. Nowitzki l'hanno stoppato in due nella storia su fadeaway perché andava su molto di più. Due ci hanno fatto in maniera incredibile. Uno era James Jones, l'altro non mi ricordo chi fosse, devo cercarlo.
Sì.
Quindi, insomma, il punto è: mettici uno rognoso e più basso, perché tanto fa quello che vuole Jokic, e quando poi lo salta e va su per il layup, c'è quello alto alto che la porta via. Cioè,
ma
è...
esatto, cioè, alla fine, i Lakers, da quando hanno messo Hachimura lì, hanno fatto una run pazzesca e rischiato di vincerla. Ora, gara 1, se non ricordo mai, io ho questa memoria. Ai Lakers mi pare fossero entrati tanti tiri. Cioè, per me quella partita di Lakers era una partita che potevano vincere, ma non dovevano vincere. O avrebbero dovuto vincere.
Sì, okay.
Perché i Nuggets sono stati avanti a livello di coaching per tre quarti e mezzo, per due quarti e mezzo, tre quarti, fino a quando non ha fatto sta menata qua, facilissima. Per inciso, gara 2, per me è una gara che i Lakers vincono veramente quasi sempre. Perché lì è stato un mix di Hachimura e James... Su Jokic, oltre che ogni tanto Davis, e lì veramente stava la stanchezza, lì poco da fare ragazzi, stanchezza e Murray che esplode, supernova, alla fine del quarto quarto, ma gara 2 è veramente una gara che per me i Lakers ad aprile vincono, cioè veramente sempre, quindi quasi sempre, e... secondo me poi dopo... basta, insomma, lì è finita la serie. Cioè, paradossalmente in gara 2 è finita la serie. So che può sembrare strano, ma gara 3 io non ho... Gara 3 non c'è... Cioè, non c'è proprio stata... Una cosa comunque su gara 2 ancora. Per dirvi quanto era gassato LeBron. Io ho sta memoria di LeBron che ruba palla nel quarto quarto.
Ah, quando gli scivola la palla?
No, quello lì era prima. Ma c'è stata una serie di cose. Sì, sulla schiacciata lì sta ancora più. Sì, per dire anche lì. Cioè, i punti che hanno buttato via. Ma anche Schroeder ha sbagliato un layup praticamente da solo. Vabbè. Ed è praticamente va il ferro da, quasi da solo. C'è Gordon che arriva per un contest. Ma era un 1 contro 0 praticamente di LeBron quasi. E va per saltare. Lui salta dalla parte destra del ferro. Usa il ferro per proteggersi. Vorrebbe chiudere con un, con un reverse. Ragazzi, la testa di LeBron. Non... Cioè, LeBron, la mano dell'appoggio si inoca, arriva al ferro. Cioè, io non ho mai visto LeBron saltare così poco. Io vi giuro, è una roba che ho rivisto il video 2 o 3 volte. Ho detto, ma ha avuto qualcosa? Si è fatto male? Gli è saltato un po'. Gli è saltato qualcosa, un muscolo nel polpaccio? No, semplicemente ha 38 anni. Ed era la fine di una partita in cui era morto. Era, vi giuro, era morto. Morto. Quindi, gara 3, secondo me, è stata una gara. Però, ecco, cosa hanno fatto bene i Nuggets? E a forza di Nuggets è venuta fuori nuovo in gara 2. I Nuggets hanno sta cosa che quando vogliono, 2 punti li tirano fuori, verosimilmente, con Jokic, quasi sempre. E gara 2 per Jokic è stato pessimo il tiro. Però c'è stata quella fase nel terzo quarto in cui i Lakers potevano andare via, che lui li ha tenuti lì. Li ha tenuti lì a 10, 11, 10, 9, si è svegliato quell'altro, ne ha fatti non so quanti nel quarto quarto, basta, hanno vinta. Gara 3 è stata la gara per me, è stata dove vabbè, i Nuggets hanno tirato molto bene, ma hanno eseguito molto bene, e soprattutto di nuovo l'ha persa M per me. È stata la gara che ha giustificato la serie, perché se tu, coach, ancora non hai capito dopo in tre gare non hai capito che devi levare Dio Bono dalla starting lineup Vanderbilt e Russell, è giusto che tu perdi male. E l'hanno persa con uno strappo all'inizio del primo quarto e uno strappo all'inizio del terzo quarto.
Sì, quindi con i titolari.
Basta. E tu, gara 1 ci hai messo, non so, tipo 7 minuti a capire che non funziona la lineup con 3 guardie, che hanno usato sta lineup con 3 guardie, con Reeves per inciso, serie pazzesca. Reeves, veramente giocatore, dovrebbe prendere intorno ai 100 milioni Reeves quest'estate. Reeves, che mi pare sia più alto di quello che i Lakers possono offrirgli di molto, però secondo me Reeves prenderà tanti soldi. Reeves, magari non 100, ma 80-90 sì. Reeves, Schroeder e Russell, ragazzi, 3 guardie contro una squadra che comunque è grossa nel reparto guardie, come Denver non te la puoi permettere. Denver non ha uno piccolo, chi è? Marre è il più piccolo, non te li puoi permettere. E
che è piccolo, ma è comunque bello piazzato, quindi...
Ma non è piccolo oltretutto, cioè è piccolo...
E non è cos'è, piccolissimo.
Cos'è? 6-4 Marre, capito, sì, che poi dalla panca, quando se riescono a far giocare Brown, che sono riusciti a far giocare in questa serie qua, Brown è cos'è? 6-6. Bruce Brown cos'è? 6-5, cioè, KCP cos'è? Cioè, sono tutta gente grossa, è tutta gente grossa, Dio Bono, non puoi andare... E quindi tu fai questo errore, fai questo doppio errore in gara 1. Gara 2, vabbè, gara 2, potevi fare qualcosa meglio a livello di coaching, però a gara 2 l'hai perso che sei stanco. Gara 3, torni sul luogo del delitto, rifai la stessa stronzata che hai fatto la prima volta, e allora te le vai a cercare. Quindi per me i Nuggets sono stati super solidi. Hanno giocato questa serie come mi piace vedere giocare le squadre più forti. Cioè, ok, io so fare questo, tu riesci a fare counter add di questa cosa qua? No, continua a farlo finché Dio Bono non ti esce dagli occhi e basta. I Lakers non... cioè i Nuggets, quando sono andati sotto, hanno avuto la stabilità di dire noi continuiamo a fare la nostra roba, il tiro entrerà, il tiro non entrerà, andrà, verrà, però siamo più forti di questi qua. Se non giochiamo come sappiamo, facciamo quello che sappiamo fare, noi questa serie qua la vinciamo. E alla fine l'hanno vinta 4-0, ma ripeto, secondo me è una serie che davvero non è una serie da 4-0 per me questa qua, mai, soprattutto per quello visto nelle prime 2 gare, non è una serie da 4-0 mai. E ma molte colpe, secondo me.
Beh, i limiti di un coach rookie ogni tanto posso uscire per queste cose qua, insomma. Allora, andiamo agli ultimi 10 minutini e parliamo di che accadrà.
No, sono le... ok, tardissimo, io devo scappare via. Sì, vai.
No, beh, guarda, un paio di cose rapide. Abbiamo parlato così tanto bene di quanto sia in bella Miami, di quanto non si possa pronostici. Io continuo a pensare che Cioè, io non vedo come Miami possa mettere in difficoltà in maniera strutturale Denver. L'unica roba a cui posso pensare è che la cosa a cui vedo tutti quanti i tifosi di Miami aggrapparsi come se fosse proprio l'ultimo ramo prima di cascare in terra è il fatto di coinvolgeremo Jokic nel pick and roll usando Bam o anche usando Bam da portatore magari e magicamente si apriranno il flow.
Non hanno i giocatori per altra cosa, appunto, altra cosa forte di tra virgolette fortuna. Denver non ha trovato una squadra che potesse sistematicamente fare quella roba lì a Jokic.
Sì.
C'era potenzialmente Phoenix con Paul.
Sì, esatto. Che come aveva funzionato 2 anni fa nella bolla, che era
Per
questa cosa
dirti,
qua.
Golden State passa Golden State contro i Lakers. Per quanto si sono macciati molto bene, però il Golden, cioè, ai playoff avrebbero giocato quel pick and roll alto 70 volte a partita.
Ovvio. Ovvio. Quindi
Miami non ce l'ha.
Miami non ce l'ha. No, io quello che posso vedere. Allora, non. Previsione che vale quello che vale, perché ovviamente abbiamo detto che previsioni quest'anno soprattutto non valgono niente, con Miami non valgono niente. Secondo me Miami può vincerla giocando proprio alla Miami ancora di più, il che vuol dire che deve entrare di qualunque roba ai comprimari e che deve essere una gara in cui magari carichi di falli lo Jokic di turno, magari vinci tutte le 50-50 ball, magari cosa. Però c'è un problema secondo me grande, che uno è il riposo, cioè Denver sta da Dio, Miami è in ginocchio. Due, la stazza. Denver è enorme. Miami non è piccola, però Miami non ha solo gente grossa come Denver.
Denver è grossa, però allora per me una cosa, Miami o vince, allora questa qua è una cosa, un altro statement molto, per me o Miami vince gara 1 di sta serie oppure ha perso la serie,
Sì,
nel senso
esattamente.
che gara 1 deve arrivare, c'hanno di buono l'adrenalina, per quanto
Sì.
Questi qua non giocano da 10 giorni,
Ed
quindi
è, non è, è capitato che da un lato dici, cioè sulla serie l'essere riposato ti aiuta tanto, sulla gara 1 arrivi sei un po' fuori giri, sei un po' troppo rilassato, ci metti un po' troppo a entrare in ritmo a partita, quegli altri arrivano ancora con le sciabole fuori e ti rubano
capito?
gara 1.
Secondo me esatto, o vince gara 1 o sta serie è andata, secondo me, quindi paradossalmente must win per Miami gara 1.
Sì.
Però Miami fa un paio, io anch'io vedo Denver ovviamente favorita, però lo dico un però, come ho detto per essere contro Boston, e dicevo, se riescono a fargli mettere il dubbietto, riuscire a smettere di eseguire, ecco, allora, per me il dubbio con Denver non è riuscire a smettere di eseguire, il dubbio con Denver è riesce a fargli sentire che se anche sono piccolini, in realtà sono, cioè anche se sono grossissimi, in realtà li riesce a farli sentire piccolini, cioè riesce a fargli capire che ragazzi, voi siete arrivati alle finals quest'anno. Siete arrivati anche un'altra volta alle conference final, bello, bravi. Noi qua ci veniamo ogni cazzo di anno che siamo
Noi
sani.
ci abitiamo qua, sì.
Cioè, voi dovete passare sopra i nostri cadaveri, Dio bono. Vi facciamo sentire le ginocchia in gola ogni volta che vi
Sì.
fate vivi. Cioè, capito?
Sì, c'è questa una roba che dovrebbe veramente essere. Cioè, sì, devono vincerla sul mentale, devono vincerla a fare a botte, e devono
Esatto.
vincerla con le 50-50 ball, e devono vincerla con tutto quello che è le piccole cose. Cioè, le piccole cose sono la tripla di le triple di Martin ancora, cose così. E devi beccare, secondo me, la serie in cui riesci a mettere in crisi i comprimari di Denver.
Sì.
Il che significa che Jokic deve mettersi a fare tutto lui
Sì.
e quindi o si stanca, eccetera. Però fare questa cosa qua sulla gara ci sta.
Esattamente
Fare
quello, esattamente
questa cosa
quella.
sulla serie io la vedo tanto difficile.
Esattamente quella la ricetta, secondo me. Cioè,
Cioè, se riesce a colpire, se riesce a battere sul mentale, Butler batte Murray, lo Strus di turno batte MPJ che si scioglie un po', Gordon non gli entra più niente, va un po'
Per me,
avulso.
sai qual è l'altra cosa grossa che devi fare? Io sono d'accordissimo con te quello che hai detto. Sono corti. Cioè, gli hits sono una cosa che sono bravi a fare, è prendersi i falli e riuscire a tirare fuori dalla partita, spesso, cioè quasi tutte le partite, uno tra Gordon e KCP.
Esatto.
Uno tra Gordon e KCP gli costringe a giocare più Brown, cerchi di bullizzare Brown. Basta a quel punto lì, cioè veramente praticamente altri hanno veramente 5 giocatori a quel punto lì. E secondo me quello è come, cioè devono caricare di falli. caricare di file. E poi vediamo, perché in realtà una cosa che può essere interessante è vedere Butler contro la drop, perché Butler solitamente distrugge le drop. Distrugge le drop. E non sono convinto che Miami sia la squadra quanto tu voglia giocare difensivamente come hai giocato contro tutte le altre. Perché Miami verosimilmente giocherà con zero non tiratori al di fuori di Butler e Bam. E sono tutti molto bravi a posizionarsi, molto bravi a trovarsi, molto bravi a portarsi blocchi a vicenda. Quindi potrebbe essere che Denver venga costretta a giocare una drop, e nella drop è dove Butler riesce a mettere. Quindi per me è nettamente Denver.
Sì, anche per me.
Però però
guarda, è anche nettamente Denver secondo me. Io pronostico una Denver in 5, che non vuol dire nulla, perché abbiamo capito che i mostri ci vogliono di niente. Se adesso mi dici, ora mi dici, dico Denver in 5, però può essere Miami in 7, come può essere Denver in 4, come, non sappiamo. No, Denver secondo me ha un paio di cose che sono comunque sia proprio generalmente, a parte il riposo, la stazza e tutto quello che vuoi. Denver secondo me hai comunque sempre la garanzia dei due punti di Jokic e l'unico centro, cioè Miami ha solo un centro veramente, che è Adebayo. Perché se Adebayo va in problemi di falli contro Jokic, è finita. Quindi c'è secondo me questa cosa qua anche, cioè non hai una quantità di centri da buttare addosso, non hai i corpi da buttare. Love, però Love con l'età che ha non me lo vedo molto contro, cioè secondo me Jokic non avrà un enorme problema. Se avrà un problema sarà perché ci sarà Adebayo su di lui, ma Adebayo è più piccolo, quindi Jokic può fare dei passaggi sopra il Adebayo per i mille taglianti. Non lo so, Miami gioca tantissimo una zona che è molto buona. Jokic è forse il miglior giocatore NBA contro la zona, quindi
ecco, lo è.
Oddio.
Per me ad esempio, allora io adoro Jokic, proprio guardarlo in attacco mi fa veramente ridere, cioè proprio lo... Però solitamente non lo so se sia il migliore contro la zona Jokic. Jokic secondo me è, cioè i giocatori paradossalmente potrebbe diventare il miglior giocatore nella zona se non fa il portatore di palla ma fa il bloccante contro Murray, su Murray.
Sì, ok, capisco.
Cioè
sì.
Io vorrei, per me diventi un giocatore effettivo contro la zona quando ti inserisci nei denti della zona. Dalla punta è un po' più complicato essere effettivo contro una zona forte come quella di Miami, e soprattutto intelligente e... Cioè ragazzi, non ti fanno vedere la stessa difesa mai due volte per due azioni.
No, 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 sono super mobili nella configurazione, è vero. Sì, però è vero, hai ragione, se la giochi da rollante o la giochi dall'uomo che dal gomito scende alla punta e fa il mini taglietto in verticale, come gioca Horford la zona, se Jokic fa quello o al piazzato dalla mezza o a un raddoppio e scarica, oppure trova un qualunque tagliante o tiratore da tre e Denver gioca così. Esatto. Non vedo difensivamente come Denver possa andare in problema. Se Miami stasera qua la vince, secondo me è molto difficile, ma se Miami la vince proprio ancora una volta giocando alla Miami, cioè guerra, battaglia dei possessi, entrare in testa ai comprimari e la vince, la vince male, brutta. Cioè sarà una serie brutta se la vince Miami. Sarà una serie molto frizzantina se la vince Denver.
Anche perché è possibilissimo che Denver esca coi due migliori giocatori della serie dalla serie, eh.
C'è una possibilità molto grande, sì.
Però se mi dici Denver non ha i due migliori giocatori nella serie, allora ti dico allora
però sarei stupito molto che Jokic e Murray non vengano fuori come i due migliori della serie. Però questo è il caso.
Butler effettivamente mi è sembrato stanco nella fine della serie contro Boston, questo è vero. Però non lo so. Butler sa anche che questa qua è veramente la sua ultimissima possibilità.
Sì.
Quindi non lo so, non, davvero non, per me è una cosa che vedremo tantissimo. Miami cambierà tantissimo per levare ogni possibilità di tiro a Murray, e può farlo perché pick and roll Adebayo può stare sul perimetro e sia Butler che Martin possono tenere bene Jokic, cioè tentare di offrire un po' di resistenza insomma contro Jokic. Vediamo, questa qua potrebbe essere una serie paradossalmente da Kyle Lowry se torna a quello delle prime due. Non mi è piaciuto tantissimo in realtà in quella contro Boston, però se riuscisse a... Cioè Lowry paradossalmente è quello che sa quando spingerti la transizione, sa quando sa giocarti un pick and roll molto alto, una serie di cose. Lowry potrebbe essere interessante in questa serie qua. E un'altra cosa, Miami è molto brava nel cercare la transizione in attacco e soprattutto nello sfruttare i cross matching. E questa, se devo tirarti una debolezza di Denver, la difesa in transizione, a me di Denver veramente piace zero. Cioè, ma io continuo a vedere questa squadra come una squadra con diversi problemi. E sai, Butler era uno che, cioè, stava attento dove faceva il primo palleggio dopo un rimbalzo per avere esattamente Robert Williams addosso su di lui. Cioè, capito? Era non lo so. Quindi io, per me è Denver nettamente. Io ti dico Denver in 6, ma per me è Denver abbastanza nettamente. Però, cioè, ti dico, potrebbe Denver in 5 anche, potrei dirti anch'io. Cioè, lo vedo, ma può essere come dici tu qualsiasi cosa. Però, Dio buono, cioè, Miami ha... non lo so, non ho mai visto una squadra ancora che abbia messo... Cioè, che aggiustamenti ha fatto Malone in questa run playoff? Questo vorrei capire.
Cioè, è stato stimolato a fare aggiustamenti?
Per me no. E... poi magari non conta niente perché il roster è così tanto più forte che... magari la serie al tiro, cazzo, non so, la vincono senza... Però io raramente mi ricordo una squadra che praticamente fa un dritto quasi senza mai aggiustarsi. E sono curioso di vedere come reagiranno eventualmente da... come aggiusteranno, se aggiusteranno, come... sono curioso. Cioè, sì, secondo me, sì, se c'è una squadra che può metterli in difficoltà, per quanto sia una squadra... cioè, su queste tutte piccole cose qua, potrebbe essere veramente Miami?
Beh, tra quelle che potevano restare, sì, perché secondo me Golden State è numero 1, Phoenix è numero 2 e quindi Miami numero 3 in generale, secondo me. È rimasta solo Miami. Miami sarà.
Allora, Phoenix avrebbe potuto esserlo col loro piano A, cioè da sani.
Sì, beh, certo, da sani.
Il piano A di Phoenix era perfetto per me, per buttare fuori
Dan. L'avevano fatto 2 anni fa e aveva funzionato.
Sì, sì, esatto. Però, sai, se devi il piano A, magari Phoenix non ha veramente un piano B. Per me Miami c'è il piano B, il piano C, il piano D, che sono tutti molto vicini al piano A.
Sì.
Questo, quindi per me... Questa qua potrebbe essere la serie dove il coaching conta di più, tipo...
O perlomeno la disparità di capacità di aggiustamento dei due coach a inizio, ad ora, è enorme, poi si vede.
Esatto. Vediamo, magari Malone mi fa mangiare il famoso panino con lo stronzo. Esatto. Right quarter. Sì, quindi, possibilissimo. Anzi, me l'ha già fatto mangiare Budenholzer in passato. No, Budenholzer in realtà me l'ha fatto mangiare... No, ha detto più di Monty che di Budenholzer quella serie.
Ok, siamo arrivati alla fine della cavalcata, 1:15, tu devi andare a fare tante cose, io anche, perché ovviamente non si ferma mai la vita. Io non posso fare altro che ringraziare come sempre il mio conduttore e copilota, grazie mille Andre.
Grazie a te Andre.
E signore e signori, buone finals a tutti.
Buone finals, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's
go! Let's go! Let's go! Let's go!
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go